fare le conclusioni
con molta sincerità.
Ci sono le conclusioni adesso.
Certo.
Siamo tutti molto forti e capaci di accettare.
Vabbè, allora, fare le conclusioni è semplice perché sono talmente tante le cose venute fuori che praticamente non devo fare niente di speciale né aggiungere nulla, no? A quello che è già successo. Dico alcune cose e poi ci salutiamo. Allora, diciamo, mentre ci pensavo un pochino, pensavo che forse potrei dire prima qualcosa di autobiografico, che ha a che vedere, diciamo, a proposito del rapporto fra me e il circolo Bateson. Poi, diciamo, due o tre idee sulle emozioni, quindi due o tre considerazioni proprio di carattere teorico che tirano un pochino anche le fila di quello che ci siamo detti e di quello che è rimasto a me più che altro. E poi, diciamo, una considerazione, diciamo, di tipo riflessivo, ok? Allora, per quello che riguarda gli aspetti autobiografici, indubbiamente oggi per me star qui è un'esperienza emozionante, perché questo è il posto dove, diciamo, il circolo, appunto, come raccontavo a Lucilla.
Sei tornato da dove eri
partito. Sì, assolutamente.
Come dice Bezzo.
Assolutamente. cioè, stiamo parlando dell'89, il 90, quegli anni lì, no? Quindi io mi sono affacciato per la prima volta agli incontri del circolo Bateson. Diciamo che il gruppo di Cancrini e il circolo Bateson sono stati due contesti che mi hanno proprio introdotto al pensiero sistemico e che hanno rappresentato una svolta, perché certe volte nella vita accadono delle cose non proprio perché magari tu le vuoi. È molto particolare l'esperienza del vivere, no? Cioè, ci sono degli aspetti anche proprio di contingenza, se vogliamo, no? Io, per esempio, ho studiato medicina e poi, insomma, alla fine del corso di medicina mi sono reso conto che non volevo fare il medico e quindi c'era un problema. E allora, praticamente, ma perché, vabbè, insomma, adesso perché sarebbe troppo lungo, ma insomma, in realtà poi ho capito anche con l'aiuto degli amici, delle persone, che forse era la filosofia quello che è, no? Solo che non ho avuto il coraggio, no, di giocarmi questa carta che da un punto di vista delle possibilità professionali mi sembra un po' perdente, cioè che vai a fare il filosofo, no? Quindi praticamente ragionando su questo io sono arrivato alla psichiatria perché mi sembrava un punto d'incontro tra la medicina, ormai mi ero laureato col massimo dei voti, e la filosofia, e sono arrivato a conoscere Cancrini casualmente perché tra questi amici c'era una persona il cui padre era un carissimo amico di Luigi Cancrini, quindi questo è un fatto assolutamente contingenziale. Se io avessi conosciuto, fossi entrato diciamo così, in contatto con la psichiatria attraverso dei canali diversi, probabilmente adesso non starei qui. Cioè, quella è stata proprio una biforcazione, come si suol dire, no? Cioè, nel linguaggio c'è stata una discontinuità molto favorevole, sono stato molto fortunato, ok? Quindi, diciamo, il fatto di tornare qua è importante perché mi si attivano un sacco di ricordi di persone che c'erano, adesso non ci sono più, siamo tutti invecchiati, però invecchiati bene, insomma, perché pensare in senso sistemico fa bene, quindi è un bel invecchiare. Quindi, diciamo, questo è il fatto che io stia bene, me ne accorgo dal corpo, è perché sono rilassato, emozionato sì, però rilassato. Per esempio, prima stavo seduto e facevo questa cosa di cercare un po' di ascoltare il mio corpo, no? E mi rendevo conto che era morbido, quindi ero rilassato, e questo di solito succede quando ti senti al sicuro, quando ti senti di far parte di qualcosa, quando ti senti dentro a un'esperienza di coordinazione, no? Quindi da un punto di vista emotivo, visto che la giornata è dedicata a questo discorso delle emozioni, sicuramente mi sento a mio agio, indubbiamente mi sento molto a mio agio. Poi, per quello che riguarda gli aspetti più di carattere teorico, diciamo, mi restano tre linee fondamentali. Diciamo, una visione storica delle emozioni, quindi diciamo uno sguardo diacronico nei confronti delle emozioni. Si è parlato di storia delle emozioni, in un certo senso, no? Se ne è parlato in due modi. Da una parte, come specie, c'è una storia delle emozioni che ci riguarda come specie, ok? Con un percorso molto complesso, articolato, anche lì fatto di biforcazioni, discontinuità, eccetera. Come uno stratificarsi, no? E però c'è anche, diciamo, il discorso delle emozioni come un processo storico che riguarda le biografie personali, no? Quindi il primo aspetto lo ha trattato Valerio, il secondo aspetto lo hai sicuramente trattato te, no? Quindi le emozioni vanno pensate da un punto di vista storico, no? Cioè proprio prendere questo come spunto può essere un punto di partenza dal quale muoversi per studiare il tema delle emozioni, no? Però al tempo stesso le emozioni viste da un punto di vista sincronico, e cioè qui ed ora, ma proprio qui dove siamo noi in questo momento, si è strutturata una rete di emozioni, d'accordo? Diverse, ma che stanno insieme. Questo succede nelle famiglie, è tipico, tutte le volte che sto in una seduta si vede chiaramente che c'è una coordinazione di emozioni in corso, emozioni molto diverse tra di loro, ma coordinate, è come una danza in qualche modo, no? Quindi questo fatto della coordinazione delle emozioni, questo sguardo sincronico riguarda sia, diciamo così, l'interno, dentro di me succede questo, la cibernetica delle emozioni si potrebbe dire, no? Ma succede anche nelle relazioni, no? Cioè negli scambi interattivi, no? Quindi c'è una cibernetica delle emozioni che riguarda l'interno della persona, ma che riguarda gli scambi comunicazionali, d'accordo? E poi c'è un terzo aspetto, e cioè le emozioni, il discorso dei livelli logici, e cioè che se è vero che la comunicazione non verbale fa da contesto a quella verbale, e cioè io posso dare un senso e un significato a quello che tu dici in base a come lo dici, e come lo dici passa dal corpo, passa quindi dalle emozioni, ma passa anche da dove decidi di dirmelo. Decidi di dirmelo al bar, oppure mi dici vediamoci un pomeriggio che ti voglio parlare, decidi. Tutto questo ha a che vedere con il non verbale, no? Quindi da un punto di vista dei livelli logici, le emozioni hanno a che vedere con la metacomunicazione, ok? Cioè danno un contesto a quello che viene detto, ok? Io capisco come prendere ciò che tu mi dici in base all'emozione che colgo in te. Se sono uno che, come dicevi tu, adesso non mi ricordo il termine preciso, ma insomma è in grado di
avere molto connettersi,
esatto, molto questo mentale. Contatto, allora questo è molto, molto importante. Del resto si dice che più del 90% dei messaggi comunicativi sono di tipo non verbale, quindi adesso mentre parlo conta moltissimo come sto dicendo le cose, no? Ed è qualcosa di cui sono assolutamente inconsapevole, assolutamente inconsapevole. Quindi, allora, questo, diciamo, è quello che mi resta un po' del discorso di oggi. E poi una cosa a cui tengo molto personalmente è questo discorso della cura, del prendersi cura. Valerio ha parlato di perdono, che è può essere una forma di prendersi cura della relazione. Io voglio proporvi per esempio la gratitudine come un'altra emozione fondamentale, cioè io sono grato oggi, no? Del fatto di stare qui, sono grato, cioè l'emozione che provo è quella della gratitudine. La gratitudine è una cosa importantissima e ha a che vedere con la cura, perché prendersi cura di qualcosa innesca la gratitudine, quindi innesca una circolarità emozionale di un certo tipo. Vuoi fare in modo che scorrano emozioni positive? Prenditi cura, ok? Questo per me è un punto fondamentale. Poi l'ultima cosa che mi sento di dire ha a che vedere con la riflessività, cioè che cosa colgo nel modo di stare insieme del circolo Bateson, cioè nel, diciamo, nel dispositivo, nel metodo, nel progetto del circolo Bateson, no? E che secondo me ha a che vedere poi con le emozioni, tocca il tema delle emozioni, no? Questa cosa che sta avvenendo oggi apparentemente non ha molto a che vedere con la sistemica, no? Perché sono una serie di interventi frontali. Quindi è una cosa che ormai non si fa più, non si fa quasi più, nessuno pensa di fare questo. Infatti noi del laboratorio di ecologia della salute, come uno dice, facciamo una giornata di studio, subito tutti hanno l'allergia, no? Io no, invece non ce l'ho sta allergia, e infatti adesso ricominceremo, perché stiamo lavorando molto su di noi, no? Quindi le pratiche autobiografiche, la ricerca di esperienze di salute nella propria vita, no? E io allora che racconto la nascita di mio figlio, come mi sono sentito, cioè quell'altro racconta, vabbè. Pratiche filosofiche, va benissimo, pratiche meditative, ma ci mancherebbe. Ognuna di queste cose fatte da persone di grandissima qualità, cioè il meglio che si può trovare, ok? Chi è stato allievo di Gadamer, chi ha portato il buddismo in Italia, sono queste le persone che coordinano questa attività. Però le giornate di studio ce l'hanno un'importanza, ma ce l'hanno se vengono fatte in stile circolo Bateson. Che cosa voglio dire? Voglio dire che questa è un'apparente frontalità. È apparente. Perché? Perché il circolo Bateson è una comunità in realtà. Quindi è una comunità di persone che si danno appuntamento e qualcuno parla e qualcun altro ascolta, ma questo mi ricorda il jazz, dove c'è un gruppo di persone che suonano e ogni tanto qualcuno fa l'assolo, però attenzione, che quando uno si mette da sta parte e parla è un'apparente frontalità, perché tutto quello che viene detto tiene conto del fatto che si sta dentro al flusso che si chiama circolo Bateson, non so se mi spiego.
Sì, sì.
Cioè parlare da qua, stare qui, non è come il convegno, è un'altra cosa, cioè diventa un atto di partecipazione alla comunità del circolo Bateson, d'accordo? E questo, secondo me, sul piano emotivo, innesca, diciamo così, un clima emozionale molto particolare, che non ha niente a che vedere con i convegni. Infatti quando le persone fanno domande lo fanno in modo molto colloquiale, lei adesso è seduta qui, è come se stessimo a cena praticamente, no? Cioè, e queste sono le cose che succedono nel circolo Bateson. Quindi questo ci dovrebbe far riflettere, perché certe volte, per esempio nella psicoterapia, si scade un po' nei tecnicismi, no? Invece c'è un qualche cosa che viene prima in qualche modo, no? Cioè che riguarda la qualità della relazione. Quindi il circolo Bateson secondo me è un luogo altamente qualitativo da un punto di vista relazionale, dove possono succedere queste cose un po' frontali, che però frontali non sono in realtà più profondamente, no? Quindi questo è quello che mi sento di dire rispetto a questa giornata e vi ringrazio.
Grazie. Okay?
Voglio ringraziare Sergio, perché parlando della natura e del modo di stare insieme del circolo Bateson ha detto le cose che io ho sempre pensato e che non avrei saputo dire in modo così, e poi ero troppo di parte, sarei stata, no, un po' vanitosa. Va bene.
Io non faccio parte del circolo Bateson. Seconda volta che vengo.
Ormai una volta penso per tutta la vita, come diciamo.
No, ma non è, dicevo che comunque la mia sensazione è di essere molto tranquilla, molto al sicuro qua dentro, anche se non conosco nessuno. vi ringrazio di questo, perché sarà anche il mio momento buono. Però assolutamente sì, E comunque è stata una giornata carica di emozioni. Una cosa che mi dispiace che non sia stata forse sottolineata è il fatto delle emozioni che si trasmettono nel non verbale, punto, cioè senza neanche le parole.
Certo.
Io ho fatto un'esperienza di 3 anni con un gruppo sperimentalissimo, in cui ci si guardava e si cercava di trasmettere emozioni. Chiaramente avevamo un tema, non è che eravamo matti, insomma,
non del tutto,
no, non del tutto quantomeno. Io che sono una che chiacchiera e che ho fatto anche alcune psicoterapie, quindi la terapia attraverso la parola, però quella cosa lì mi ha fatto superare, mi ha fatto scardinare delle cose veramente importanti. Per l'empatia, tramite l'empatia. Quindi ho avuto la conferma qua dell'importanza attraverso come siamo fatti, no? Tutti i canali devono essere aperti e possono aiutare tanto. Grazie.
Benvenuta.
Grazie.
E inizieranno i
suoi. Prima di andare via, volevo ringraziare.